Allora, andiamo negli Stati Uniti, restando sempre all'interno dell'ambito della repressione e della solidarietà. Andiamo nello specifico ad Atlanta, Georgia, Stati Uniti d'America. Partiamo da cosa sta accadendo questi giorni, perché da sabato 24 giugno fino al 1 luglio è stata indetta una settimana di mobilitazione sia sul territorio di Atlanta contro il progetto ribattezzato Cop City e a difesa della foresta di Willamette, sia in giro per gli Stati Uniti, e già diverse città hanno indetto potenziali concentramenti, potenziali appunto in quanto pronti a reagire in caso di attacco contro i presidi e le manifestazioni ad Atlanta, dove ricordiamo tra l'altro il 18 gennaio 2023 un manifestante, Manuel Esteban Pérez Terán, detto Tortuguita, è stato ucciso con 57 colpi di pistola dalla polizia. A quanto pare, un poliziotto era rimasto ferito a una gamba, e dagli audio delle bodycam in dotazione appunto alle forze dell'ordine sembrerebbe addirittura a causa di fuoco amico. Tortuguita era con le mani in alto, visto che hanno trovato fori di entrata e uscita anche sulle sue mani, quindi non poteva stare impugnando alcunché. Non hanno rinvenuto tracce di utilizzo di armi da fuoco, se non da contaminazione da polvere da sparo, visto i 57 colpi che lo hanno crivellato. Ed è quindi una storia decisamente emblematica, quella dell'omicidio di Tortuguita, del livello di violenza che la polizia della Georgia è pronta a dispiegare contro chi manifesta per impedire il progetto Cop City, motivo per cui in questa settimana di mobilitazione sono stati indetti dei potenziali concentramenti reattivi pronti a partire in altre città degli Stati Uniti. Ma pochi giorni fa sono successe altre due cose importanti nella lotta contro questo megaprogetto, contro questo gigantesco centro di addestramento per polizia e pompieri che vorrebbero far sorgere al posto di oltre 120 ettari di foresta. Cos'è successo in questi giorni? Beh, il primo fatto importante è che sono state consentite misure alternative al carcere nei confronti di compagne e compagni arrestati nel corso dell'ultima operazione repressiva collegata alla mobilitazione a difesa della foresta di Willamette e contro Cop City, ovvero l'arresto di tre compagne e compagni arrestati appunto per la solidarietà economica messa in atto nei confronti di 41 prigionieri e prigionieri arrestati in questi mesi di mobilitazione, delle centinaia di persone fermate e imputate nell'arco di questi mesi di mobilitazione. Quindi la prima notizia è l'accesso alle misure cautelari per questi compagni. La seconda è che su un altro piano di lotta i gruppi coinvolti nella mobilitazione contro Cop City sono riusciti a ottenere, dopo diversi rifiuti per cavilli assurdi, sono riusciti a ottenere di indire un referendum contro questo progetto, contro il progetto Cop City, e quindi partiranno raccolte firme e controinformazione in un contesto territoriale dove la violenza della polizia è molto percepita. Dove il 48% della popolazione è afrodiscendente e dove alcuni sondaggi hanno mostrato un quadro di sostanziale parità rispetto al consenso verso questa grande opera sbirresca. Andando a osservare la lotta contro Cop City, possiamo in qualche modo approfondire anche altri fenomeni. Prendendolo un po' alla larga, passiamo quindi un attimo a un fenomeno che negli Stati Uniti d'America assume una dimensione molto importante all'interno dell'indotto repressivo, anche se non viene particolarmente visibilizzato, e sono le fondazioni di polizia. La prima Police Foundation nasce a New York nel 1971 e da allora sono diventate, queste appunto fondazioni di polizia, uno strumento di finanziamento, di lobbying che attraversa con una certa rilevanza l'apparato delle forze dell'ordine statunitensi. Le fondazioni di polizia sono organizzazioni non profit che raccolgono fondi, soldi per potenziare le risorse, le dotazioni delle forze dell'ordine, per comprare scudi balistici, giubbotti antiproiettili, via dicendo, ma anche per acquistare droni, sistemi di sorveglianza, attrezzatura per esempio per gli SWAT teams. Recentemente alla polizia di Los Angeles la locale fondazione di polizia ha regalato un robot quadrupede Spot di Boston Dynamics, quei appunto cani robot così impropriamente definiti, giusto per fornire uno strumento di in qualche modo interpretazione biologica di una macchina. Comunque questi robot Spot di Boston Dynamics, sviluppati sia per il settore industriale sia per quello bellico e immediatamente precipitati anche in quello repressivo, sono strumenti da $280,000, quindi insomma le fondazioni di polizia riescono a fare delle collette significative. Proprio ad Atlanta invece era emerso come i soldi raccolti dalla locale Police Foundation fossero serviti per imbastire un programma di sorveglianza di massa composto da oltre 120,000 videocamere. Ebbene, sempre ad Atlanta e proprio su impulso della locale Police Foundation è partita nel 2017 l'idea di realizzare questa gigantesca struttura di addestramento per le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, con tanto di finta città all'interno della quale inscenare le simulazioni tattiche, con evidentemente una chiara vocazione controinsurrezionale, nonché anche segnale degli scenari di ulteriore militarizzazione delle forze dell'ordine che ci si prospettano nel futuro prossimo. Le Police Foundation sono anche un canale di lobbying da parte di grandi corporations, da quelle dei sistemi informatici, magari applicati al settore repressivo, come IBM, Microsoft, fino ad arrivare ad Amazon, tutti grandi finanziatori delle Police Foundations in giro per gli Stati Uniti, ma anche il settore della grande distribuzione, anche settori che per esempio hanno bisogno di una forte repressione sindacale, o semplicemente quei settori dell'economia che vogliono ottenere in cambio un occhio di riguardo per gli appalti delle diverse città, o semplicemente magari lavorare sulla propria immagine, militarizzando ulteriormente le società che depredano con l'altra mano. Quindi, come dimostrato molto semplicemente dalla tracciabilità delle donazioni, e vi basta scrivere il nome di un'azienda accanto alle parole Police e Foundation per vedere in quali città investano le diverse corporations. Quindi c'è un intenso legame finanziario tra settore privato, lobbying e forze dell'ordine. Eppure a fine maggio tre compagne e compagni che curavano la Atlanta Solidarity Fund, la cassa di solidarietà di Atlanta, si sono visti gli SWAT team entrare nelle loro case, porte sfondate, con gli arieti, fucili tattici puntati in faccia, con l'accusa di riciclaggio di denaro e frode. Da un lato le Police Foundation possono raccogliere fondi da destinare ad armi, sistemi di difesa, sorveglianza, eccetera, per le forze dell'ordine, dall'altro la solidarietà di base, il mutuo soccorso, viene criminalizzato con strumenti come l'accusa di riciclaggio e la frode. Queste le accuse, la modalità con cui un procuratore compiacente ha potuto cercare di attaccare la solidarietà economica verso le centinaia di persone, centinaia e centinaia che in questi mesi di lotta contro il progetto COP City e a difesa della foresta di Willamette sono stati colpiti dalla repressione. Ecco quindi come cercare di colpire una pratica che esiste da quando esistono le lotte, ovvero la solidarietà, il mutuo appoggio. Tra l'altro, per incriminare la Cassa di Solidarietà di Atlanta, che da anni si occupa di solidarietà a 360 gradi, dal sostegno alle persone in carcere o in uscita dal carcere, a persone con problemi per le manifestazioni sulla scia delle George Floyd Riots, a situazioni di mutuo soccorso molto più eterogenee, come per esempio ragazze, ragazzi, adolescenti, trans cacciati dalle famiglie. Insomma, la procura, nello specifico, per colpire l'attivazione dell'Atlanta Solidarity Fund rispetto alla lotta contro COP City, ha utilizzato i record, i registri di PayPal, registri forniti da un'azienda non qualunque, perché il principale attore di transazioni digitali, PayPal, è un'azienda molto particolare, un'azienda prodotto di Peter Thiel, proprietario di PayPal. Peter Thiel è il grande principe nero, l'eminenza nera del volto neoreazionario dell'economia digitale, è presidente anche tra i fondatori di Palantir, del colosso della sorveglianza basata su big data a livello mondiale. Tra l'altro, sempre i conti di PayPal hanno potuto esercitare un potere politico, per esempio nella criminalizzazione delle campagne BDS, Boycott, Disinvest and Sanctions, le campagne in contrasto alle politiche genocidarie di Israele. E in ogni caso, questi record di PayPal portati a giudizio come prova del riciclaggio e della frode sarebbero delle voci, ricordiamoci tra l'altro, registri di transazioni che hanno consentito non solo di incriminare ma anche di giustificare un'irruzione di uno SWAT team in casa di queste persone, rendiamocene conto. Comparivano delle voci per giustificare questa impostazione, delle voci come acquisto di test per il Covid, pulizia del bosco, giornali, soldi spesi per i media, cartelloni, striscioni e via dicendo. Il fatto che da una cassa di solidarietà che si occupa appunto di mutuo soccorso, mutuo appoggio a 360 gradi, vengano indicati come voci di riciclaggio e di frode l'acquisto di test per il Covid, magari per una persona che esce dal carcere, fondi per cartelloni, striscioni, eccetera, è veramente significativo della fantasia interpretativa e della possibilità di manipolare l'esistenza da parte dell'esistente, l'esistente, rewind, da parte delle procure come quella di Atlanta. C'è da dire che anche in Italia e nel mondo, insomma, non solo negli Stati Uniti, le casse di solidarietà danno fastidio. Basti pensare che nel 2005, se non ricordo male, in una delle fasi di revisione, di esacerbazione del 270 bis, della riscrittura in termini ancora più afflittivi di questo reato, del reato associativo, di associazione sovversiva, erano stati introdotti anche appunto i fondi come strumento da colpire. In Italia questo non mi pare a memoria si sia sviluppato esattamente in questi termini, ma sono stati molto frequenti i sequestri o addirittura il furto di fondi solidali, sia nel corso di operazioni repressive o anche semplicemente di semplici perquisizioni. La chiusura o il sequestro di conti solidali si è verificato sicuramente anche in Spagna, nei Paesi Baschi. In Germania, per esempio, è stato a lungo tentata la criminalizzazione del Soccorso Rosso Internazionale, di Rote Hilfe. Intanto arriva un messaggio, un aggiornamento di un paio di settimane fa dalla foresta di Atlanta. Diceva che ora la foresta è presidiata dalla polizia ed è difficile entrarvi con intenti diversi da una passeggiata. Insomma, la solita risposta repressiva alle mobilitazioni popolari appunto la risposta riguarda la repressione e la militarizzazione dei territori, che sia negli Stati Uniti o in Italia. Sicuramente lo ricordo per chi si fosse sintonizzato solo ora, è stata indetta una settimana di mobilitazione partita lo scorso sabato, quindi dal 24 giugno al 1 luglio, con un'interessante rete di solidarietà chiamata a livello nazionale, quindi altri presidi, altre manifestazioni, altre azioni di disturbo pronte a partire in diverse città degli Stati Uniti qualora si verificasse un elevato livello di repressione muscolare per la difesa della foresta di Waluni. Quindi in attesa di andare a osservare che cosa avverrà nell'arco di questa settimana, ritorneremo sull'argomento, perché è molto interessante da osservare da diversi punti di vista. Quello delle Police Foundations, questo dei fondi che in qualche modo alimentano, dirottano risorse per un'ulteriore come dire, militarizzazione poliziesca della società, ricordiamo, in opposizione, in qualche modo in contrasto a delle tendenze molto interessanti che sono emerse quasi incredibilmente all'interno del tessuto sociale degli Stati Uniti, come tutti i movimenti di depolicing o anche solo di defunding, di sottrazione di risorse alle forze dell'ordine, riconosciute come elemento che produce solo più insicurezza all'interno delle società, dei quartieri, delle comunità. Ma appunto progetti come Cop City incarnano una dimensione di progettazione e di previsione di interventi controinsurrezionali di massa sul territorio,